Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Gaza City, fuoco dell'esercito israeliano sulla folla in attesa di aiuti umanitari, uccise 21 persone, almeno 150 i feriti. Russia, le elezioni presidenziali viste da Mosca, lontana dall'Ucraina e dalla democrazia. Aleppo, Damasco, 13 anni vissuti tra guerra e voglia di normalità. L'intervista di Esteri. America Latina, va di moda il metodo del presidente del Salvador Bukele. Di fronte al dilagare delle bande criminali, numerosi governi sono tentati di sospendere i diritti umani in nome della sicurezza. Cuba, la casa particolare, ancora di salvezza delle famiglie vittime della grave crisi economica. Il reportage da La Habana. Sul sito ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie dall'Ucraina. La città di Odessa è stata colpita da un pesante attacco missilistico lanciato dall'esercito russo dalla Crimea. Il bilancio ancora provvisorio è di 19 morti, 73 feriti. A Berlino intanto si è tenuto un vertice a tre: il cancelliere Scholz, il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk. Da qui oggi, hanno detto, inviamo questo nuovo segnale di sostegno a Kiev, tuttavia stiamo anche inviando un chiaro segnale a Mosca. Putin deve sapere che il nostro sostegno all'Ucraina non verrà meno. Senegal, sono stati rilasciati ieri sera dal carcere di Dakar il leader dell'opposizione Ousmane Sonko e il suo braccio destro, candidato alle presidenziali, Bassirou Diaoumei Faye, e questo a 10 giorni prima del voto del 24 marzo, anche prima della scarcerazione, la cui notizia si è diffusa a macchia d'olio sui social network. Folle di residenti di Dakar sono scesi in strada per festeggiare, cantare e ballare. È arrivata la Corte Suprema del Brasile l'inchiesta sui responsabili dell'omicidio della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, e del suo autista Anderson Gomes, assassinati in un attentato nel centro della città il 14 marzo 2018. L'inchiesta è sotto segreto istruttorio e non è possibile ottenere dettagli degli indizi che hanno portato la Polizia Federale e il Tribunale Superiore di Giustizia a rinviare il caso alla Corte Suprema. Ma secondo fonti giornalistiche, sicuramente questa inchiesta riguarda in primo luogo l'ex presidente Bolsonaro. Saranno al centro del Consiglio Affari Esteri di lunedì lo stop dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele dopo le violazioni dei diritti umani fondamentali nella striscia di Gaza. In una lettera, Spagna e Irlanda hanno chiesto a Bruxelles di sospendere la cooperazione. Madrid e Dublino potrebbero contare sull'apporto di Netanyahu, che ha approvato oggi i piani d'azione a Rafah per l'evacuazione di oltre 1 milione di civili per poter poi entrare in città con i carri armati. Intanto è arrivato la prima nave di aiuti umanitari nella striscia attraverso un corridoio marittimo aperto da Cipro. Si tratta della nave di Open Arms con a bordo 200 tonnellate di cibo. Gli operatori stanno scaricando la chiatta, che ora è collegata al molo temporaneo costruito a sud-ovest di Gaza City. Sul campo le autorità sanitarie palestinesi hanno fatto sapere che è salito a 21 morti e almeno 150 feriti il bilancio della nuova strada di civili in attesa di aiuti umanitari a Gaza City. Quasi 31.500 palestinesi sono morti dall'inizio della guerra, i feriti sono 75.000.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Ho Oggi l'apertura è dedicata alla Siria, l'ennesima guerra dimenticata. 13 anni senza pace, oggi è l'anniversario dell'inizio della guerra civile che ha provocato 300.000 morti, milioni tra sfollati interni e rifugiati. Abbiamo sentito Giulia Cingolani, cooperante dell'ONG Jesuit Refugee Service da Damasco.
Ad Aleppo sicuramente si vede tantissimo che la città era una veramente una città grandiosa del passato, perché c'è la cittadella, che è la cittadella, la seconda più grande del mondo, veramente piena di monumenti spettacolari e piena di anche siti archeologici che camminando per la città vedi distrutti, quindi davvero piange il cuore. La cosa che mi ha colpito tantissimo anche da Aleppo è stato proprio essere guidata dalle persone del posto, e quindi non so, ti mostravano un palazzo e ti dicevano: ok, questo lo vedi così, è crollato dalla guerra, questo qua invece è crollato dal terremoto, questo dalla guerra e poi anche dal terremoto, e c'era questo gioco di distinguere se i palazzi fossero crollati dall'uno o dall'altro, dall'altra causa. A Homs in particolare veramente ci ho avuto anche una reazione proprio fisica difficile, insomma, cioè vedendo tutta la distruzione, veramente la città è rasa al suolo. Una realtà molto difficile da vedere per chi come me, che a me non era mai successo vedere tutta questa distruzione, quindi è stata molto intensa, ecco.
E in tutto questo le persone che vivono in queste due città?
Dunque, al momento chi vive ad Aleppo e Homs sono principalmente quelli che noi chiamiamo internally displaced people, quindi sono semplicemente persone che vengono da altre zone della Siria generalmente, quindi o da Raqqa o da Deir ez-Zor, quindi dall'est della Siria, o da Idlib anche, e che si sono riparati in queste zone per poter, insomma, che erano zone fortemente colpite dalla guerra e si sono riparati in queste zone. Tantissime altre ovviamente sono partiti, c'è una grandissima diaspora dalla Siria verso l'Europa, verso il Canada, ovviamente non questo è dato per scontato, lo sappiamo benissimo. La gente che è restata è veramente quella che la più disperata, ecco, quella che dorme anche, che è riparata ora in case completamente distrutte, senza elettricità, senza acqua, quindi la situazione è bella critica.
Su quali progetti state lavorando in Siria?
Sì, i progetti che abbiamo appunto sono di education, quindi proprio di istruzione per i bambini, anche per bambini che lavorano e che quindi non vanno a scuola, ma anche poi per adulti, sia di supporto psicologico, sia di community building, lo chiamiamo, quindi attività che si fanno tra comunità per, insomma, per integrarli tra di loro, per, non so, anche per i genitori, per esempio, per parlare di come essere genitore, cose più, diciamo, per avere una consapevolezza di sé, che sono cose che generalmente non, di cui non si parla. E poi abbiamo anche delle cliniche ospedaliere ad Aleppo. Tantissimi bambini non vanno a scuola, chiaramente. Molti devono lavorare per supportare le proprie famiglie, quindi un lavoro può essere, non so, raccogliere per esempio il metallo e poi rivenderlo, oppure lavorare in negozi, ristoranti, per strada, vendere qualsiasi cosa, quindi anche veramente andando al ristorante capita spesso di essere serviti da bambini, quindi in realtà il lavoro minorile qua è molto molto diffuso. In generale sì, si vede proprio questa generazione che è abituata, è cresciuta con la guerra, è cresciuta un po' nella distruzione, e poi a parte i bambini ti direi invece la generazione magari degli adolescenti o dei ventenni che ha vissuto il prima anche della guerra, e quindi che ha visto com'era la Siria prima della guerra, e loro sono i veri nostalgici, diciamo, perché sono quelli che sono cresciuti con una Siria in cui potevano uscire tranquillamente di notte, la sera, in cui c'era la luce, c'era l'elettricità, c'era l'acqua, potevano festeggiare, potevano vivere una vita normale, e poi adesso hanno perso tutto e l'unica cosa che sperano è di andarsene. È molto più triste vedere loro, per me personalmente.
L'ultima domanda è sulla città di Damasco. Sì. C'è una ricerca di tornare alla normalità, a come era una volta?
Assolutamente sì, e questa è un po' una cosa comune che vedo tanto comune in tanti paesi colpiti da guerre. Io abito in Libano normalmente, abito a Beirut, quindi vedo tantissimo questa cosa anche là. Quindi sì, a Damasco, stando a Damasco, neanche ci si accorge potenzialmente che c'è la guerra, perché è vero che c'è povertà, è vero che la sera spesso magari non c'è l'elettricità in giro, però Veramente c'è tantissima vita, c'è il mercato di Damasco, per esempio, super vivo, veramente vivace, pieno di gente che cammina, che compra, e anche adesso, soprattutto durante il Ramadan, c'è una bellissima vita, una bellissima atmosfera, e si vede proprio che c'è tanta voglia di non perdersi, di stare accanto, di stare vicini, di essere felici, di non pensare anche a quello che è successo prima. Anzi, la parola guerra non viene praticamente mai nominata dalle persone, ma ci si riferisce sempre alla crisi, l'azme in arabo, proprio non si dice mai la parola guerra, ma si dice la parola crisi. Quindi c'è proprio una voglia assolutamente di ricominciare, di andare avanti. Quindi, nonostante ovviamente la situazione economica adesso sia terribile, perché c'è una grandissima inflazione della lira siriana, eppure c'è una grandissima voglia di ricominciare, di festeggiare, di mangiare insieme, di fare musica, quindi assolutamente sì, questo è molto bello, infatti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
È iniziata la tornata elettorale per le presidenziali in Russia con l'apertura dei primi seggi nell'estremo oriente del paese. Il voto si terrà fino a domenica 17 marzo. Scontata la vittoria di Vladimir Putin, anche perché gli altri candidati sono tutti a favore della guerra in Ucraina. Sarà determinante il tasso di astensione per capire l'entità del calo del consenso al leader del Cremlino. Putin ha sempre avuto un grande consenso fuori dai grandi centri. Sappiamo che molti ragazzi delle regioni periferiche sono stati chiamati a combattere in Ucraina, alcuni sono tornati in una bara. Questo potrebbe far perdere a Putin voti? Questa domanda l'abbiamo girata a Marta Allevato, giornalista dell'agenzia AGI. Per 7 anni corrispondente da Mosca. È appena uscito il suo libro La Russia moralizzatrice, la crociata del Cremlino per i valori tradizionali, uscito per PM. Sentiamo la sua risposta.
C'è in Russia un malcontento nei confronti della guerra, nel senso una richiesta di ritorno alla normalità, ma a quali condizioni è tutto da vedere, nel senso molte persone chiedono la pace, ma con la vittoria della Russia, per esempio. E anche questo flebile, ma comunque sonoro, movimento di mogli e madri che chiedono il ritorno a casa dei propri figli, solo figli e mariti, ovviamente solo di recente è iniziato ad essere più, diciamo, apertamente contrario al governo, a Putin. In realtà, appunto, fino a poco fa chiedevano semplicemente la rotazione dei soldati, il ritorno dal fronte dei cari che sono lì da mesi e mesi. La guerra ha in realtà creato tutta una nuova classe che Putin ha già chiamato la nuova elite, ma che poi in realtà, appunto, sarebbe una sorta di nuova classe media russa che ha una base anche nelle regioni, anche fuori dalle grandi città, cioè fatta di militari, uomini delle forze di sicurezza, persone che si sono arricchite con la guerra, perché ricordiamo, insomma, arruolarsi poi alla fine è anche un ascensore sociale, oltre che un strumento per, diciamo, aumentare i propri guadagni. I soldati che muoiono al fronte, anche per le famiglie, sono tristemente, insomma, un guadagno, perché ci sono risarcimenti che vengono dati alle famiglie, nonché tutta una serie di agevolazioni, anche non so, l'accesso all'università, che sono date appunto a questa fetta di società che si sta impegnando attivamente sia sul campo, quindi militarmente, che nell'industria bellica, quindi tutti gli operai che sono impiegati appunto per mantenere lo sforzo bellico della Russia. Quindi in realtà, lo raccontano anche sociologi indipendenti, insomma, la guerra sta cementando un consenso di una parte della società intorno a Putin, anche dovuto ai vantaggi ovviamente economici e di status anche sociale che dà la partecipazione attiva all'invasione dell'Ucraina.
Il tuo libro scrive che Putin ha fatto sua la blacklist dei 5 peccati della Chiesa ortodossa. Dall'altra parte leggo che in Russia la legge sull'aborto è tra le più liberali al mondo. Quindi la presa della Chiesa sulla società è solo propaganda, non è realtà?
C'è appunto nel libro, li chiamo i 5 peccati, per insomma, i 5 capitoli a cui macro temi a cui è dedicato, insomma, in cui si snoda questo viaggio nella Russia conservatrice, e in realtà appunto sono delle tematiche molto portate avanti spesso dai circoli ortodossi prima di questa svolta politicamente conservatrice di Putin nel 2012. Insomma, erano discorsi che erano appunto in ambienti di nicchia, un po' ristretti, anche se appunto dentro una parte anche ampia della società russa hanno una loro presa. E la religione ortodossa, che comunque rimane alla base della cultura russa e che è sopravvissuta alle tradizioni, insomma, cristiane, anche all'ateismo, ai 70 anni di ateismo di Stato sovietico, poi non trovano però, diciamo, riscontro nella vita vissuta dei russi. Basta un dato, insomma, che nonostante appunto la gran parte della popolazione si definisce cristiana, poi l'1%, il 2% dei russi dichiara di andare a messa a Pasqua, insomma, una delle festività centrali, insomma, del calendario religioso. Spesso anche laici ortodossi con cui ho parlato, ma insomma praticanti dentro la comunità russa, raccontano questa delusione, il fatto che anche sotto e anche per responsabilità del patriarca Kirill, che ha in qualche modo applicato dentro la Chiesa le stesse concezioni imperialiste e autoritarie che ha Putin nello Stato russo, questi comandamenti sono un po' vuoti, i comandamenti che si predicano, perché non sono poi, come dire, non hanno un riscontro appunto nella vita reale, per cui spesso la società russa ha come valori più quelli appunto dell'impero, tra virgolette, ateo sovietico, che non quelli di quello ortodosso zarista a cui appunto in parte Putin attinge.
Infine una domanda sulla scrittura. Il tuo libro si basa molto sulla tua esperienza moscovita.
Sì, ho cercato di mettere insieme sia l'aspetto, diciamo, di analisi, anche di cronaca giornalistica. Io ho fatto la corrispondente dal 2011 al 2018, praticamente fissa a Mosca, con anche appunto poi la vita reale, insomma, sia mia di straniera e donna in un paese che è cambiato profondamente mentre ero lì. Cioè, appunto, io sono arrivata mentre si andava in piazza nel 2011, a fine 2011, a chiedere, urlando Putin ladro, cambiamento, elezioni libere, e sono andata via, che c'erano i mondiali di calcio in Russia, una grande vetrina per la Russia, ma c'era già stata l'annessione della Crimea, l'intervento in Siria. Insomma, si sentiva non solo una società che cambiava, ma anche il potere che, diciamo, stringeva le sue maglie. Era anche un po' un omaggio alla parte di Russia che ho conosciuto io, che ovviamente è solo una parte. È molto difficile parlare di Russia generalizzando, ovviamente, perché l'abbiamo accennato, insomma, un paese molto grande, complesso, fatto di tante etnie, tante culture.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il libro di Marta Levato si chiama La Russia moralizzatrice, la crociata del Cremlino per i valori tradizionali, uscito per PM. Adesso andiamo a Cuba, la seconda puntata dei reportage di Sara Milanese.
Nel cuore della Havana Vieja, a pochi minuti a piedi da Plaza Vieja e dal lungomare del porto, c'è una grande porta colorata di azzurro. È qui che vive Donna Victoria, una delle tante habaneras che ha riadattato la propria casa a casa particular, un bed and breakfast potremmo tradurlo, ma condito in salsa cubana. Per molte famiglie la possibilità di ospitare turisti è l'unica ancora di sopravvivenza, soprattutto da quando, con il Covid, gli stranieri hanno smesso di arrivare in massa sull'isola.
Mi chiamo Maria Victoria Dominguez Batista, sono oriunda da qui, della Habana, nascita qui.
Mi chiamo Maria Vittoria Domingo Battista e sono originaria di qui, dell'Havana. Mi dedico al turismo dal 2014. È un'attività che rendeva di più prima della pandemia, quando c'era una meravigliosa affluenza di turisti. Poi è arrivato il Covid, tutto si è paralizzato, non solo Cuba ma il mondo intero per 2 anni. E questo ha lasciato molte conseguenze negative. Oggi il turismo non è ancora tornato ai livelli del 2019. E non so bene il perché, non so se è per la situazione del paese che è difficile, se è a causa dell'embargo, di che so io. Tra le conseguenze del Covid c'è l'aumento del prezzo di qualsiasi cosa. Tutto costa 15 o 20 volte di più di quello che costava nel 2019. Questo è un problema anche per il turismo. I salari, i sussidi invece non sono aumentati, sono rimasti fermi. E questo ha fatto in modo che il livello di vita si abbassasse per tutti. Ci sono adesso fasce della popolazione che sono estremamente vulnerabili, gli invalidi, gli anziani soprattutto. C'è da dire anche che la popolazione di Cuba è invecchiata molto, lo Stato deve farsi carico di molte persone sole ed è chiaro che è un costo molto alto. In questa via c'è un signore, un ex militare che ha servito per tanti anni e che ormai è anziano e sempre più spesso lo vedo rovistare nell'immondizia. Ma come può un paese non prendersi cura di chi lo ha servito per tanti anni? Ci sono dei sussidi per invalidi e anziani, ma ora non sono più sufficienti a coprire le esigenze di queste persone. L'esplosione dei prezzi è impressionante. Una libra di riso, che valeva 4 pesos, adesso ne costa 200.
L'esplosione di prezzi che è molto, è demasiado. Una libra di arroz che valia 4 pesos vale 200 pesos.
Sì.
Entiende? Entonces son precios que son inalcanzables para muchas personas.
Sí. Y en La Habana también la situación es diferente de otra parte del país, porque aquí vimos turistas.
Sí, aquí se ven más.
Nella capitale la situazione è meno difficile che nel resto dell'isola perché un po' di turisti ci sono. Ce ne sono anche in quelle che sono considerate le spiagge più belle di Cuba, nella regione di Varadero o nello Scaios a Villa Clara. Qui però i turisti restano confinati nei grandi resort, si isolano e non incontrano mai la reale situazione di Cuba.
Si quedan in un altro mondo. Aislado, che già non tiene nada a che vedere con internet, con questo, con aquello.
Donna Vittoria ha 74 anni, è vedova da diversi anni e oltre ad accogliere i turisti si prende cura dell'anziana madre ormai inferma e spesso anche della nipotina di 1 anno. Che futuro vede per Cuba?
Che spera per il futuro?
Io spero che questo si migliori.
Spero che la situazione migliori. Mi sembra che il governo abbia iniziato a prendere delle decisioni per migliorare le condizioni di vita della popolazione, a partire dalle basi. E ora che il popolo veda una crescita, un aumento della produzione agricola, un miglior sistema di trasporto, tutti i settori hanno dei problemi, ma vanno risolti.
Sì.
L'elettricità, tutto tiene problemi. Però hay que resolverlo.
Thank you.
E chiudiamo con la rubrica di Alfredo Sommozza dedicata alla mondialità. Oggi parliamo di bande armate, bande criminali in America Latina e il metodo del presidente del Salvador Bukele. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Il metodo usato dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per sgominare le bande criminali che imperversavano nel suo paese sta diventando sempre più popolare anche in altri contesti latinoamericani. In breve, si tratta di un mix di repressione, sospensione dei diritti costituzionali, riconquista dello spazio pubblico da parte dello Stato. Bukele è arrivato al potere nel 2019 dopo essere stato sindaco della capitale San Salvador e non si può escludere che nella sua ascesa abbia goduto del sostegno di alcune maras, le bande criminali originarie di Los Angeles, che sono state esportate in America Centrale dagli Stati Uniti con espulsione di massa. All'epoca El Salvador era il paese americano più violento, ogni anno si contavano oltre 100 omicidi ogni 100.000 abitanti, i vaste zone erano controllati con le armi delle Maras che riscuotevano il pizzo, trafficavano droga e soprattutto imponevano il loro potere con il terrore. Nel 2022 il tasso di criminalità è crollato a 7,8 omicidi ogni 100.000 abitanti, il più basso del continente. Nel frattempo Bukele aveva lanciato il suo piano di lotta alla criminalità, dichiarando la sospensione dei diritti costituzionali, costruendo un gigantesco carcere smart, assumendo nuovo personale di polizia, imprigionando 62.000 persone, anche solo sospettate di far parte delle bande. Molti capi delle gang sono scappati all'estero, quelli rimasti in patria non possono agire senza che vi siano ritorsioni verso i loro parenti e sodali detenuti, ad esempio sospendendo l'erogazione del cibo in carcere. Questa politica da un lato è stata condannata da quasi tutti gli organismi internazionali che difendono i diritti umani, dall'altro ha permesso ai cittadini onesti di riconquistare la loro libertà, a lungo presa in ostaggio dalle bande. A febbraio Bukele si è ricandidato alla presidenza, forzando la Costituzione che non avrebbe permesso un secondo mandato consecutivo e alle elezioni ha ottenuto un consenso record, quasi l'85% dei voti. Ora sul suo modello si comincia a ragionare anche in altri paesi, perché il problema della criminalità organizzata è comune a tutta l'America Latina, che si tratti di cartelli del narcotraffico o di bande criminali comuni che il narcotraffico ha reso più forti. È stato un processo velocissimo, totalmente ignorato dalla politica, sia di destra sia di sinistra, silenzi, connivenze, finanziamento illecito di molte campagne elettorali, basti pensare a paesi come El Salvador e Honduras o a città come Rosario in Argentina, Guayaquil in Ecuador o Rio de Janeiro in Brasile, dove lo Stato non c'è oppure si palesa ogni tanto uccidendo persone a caso nelle baraccopoli. Per questo il metodo Bukele diventa un modello, dimostra che in 2 o 3 anni è possibile eliminare le bande. Cosa importa se per farlo bisogna sospendere il diritto alla difesa degli imputati, trasformare le carceri in luoghi di tortura fisica e psichica? Un governo che sta cominciando a ragionare in questi termini, quello argentino di Javier Milei. Questa svolta securitaria altro non è che il rovescio della stessa medaglia del lassismo complice. Entrambi sono espressione di una gestione dell'ordine e della giustizia incapaci di trovare una sintesi di garantire insieme la sicurezza, i diritti dei cittadini e quello dei detenuti. Ma è una scorciatoia molto popolare, come dimostra i numeri di Bukele. I cittadini di El Salvador hanno fatto la loro scelta netta tra una democrazia che non è riuscita a tutelarli e una ricetta autoritaria che però ha funzionato. Quando si tocca il fondo, come è successo in America Centrale, è difficile avere dubbi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.